come accompagnare i bambini a conquistare la fiducia in se stessi e quali opportunità possiamo offrirgli per raggiungere questa meta.
Relazioni,
educare, scuola,
osservare,
emozioni,
domandare.
Sono Michela e questo è Orizzonti Educativi, il podcast che dialoga con chi l'educazione la vive per estrarre consapevolezza dall'esperienza. Oggi esploriamo lo sguardo educativo e alcuni strumenti pratici suggeriti da Jacopo Mele. Jacopo Mele ha 27 anni ed è uno dei grandi innovatori del nostro tempo. Fa il Digital Life Coach ed è inserito da Forbes come uno dei 30 under 30 più influenti nella politica europea e tra i 5 under 30 dell'Enterprise Technology italiana. Jacopo, tra le altre cose, ha ideato Aurora Experience, un programma dedicato agli under 21 che nasce proprio grazie alla collaborazione di un'ampia rete di organizzazioni di primo piano per permettere ai giovani di esprimere il loro potenziale, ma di questo parleremo più avanti. Ora diamo il benvenuto a Jacopo che, cresciuto in un ambiente familiare in cui ha potuto sviluppare la fiducia in se stesso, oggi ci accompagna ad esplorare come educare a credere in se stessi.
Grazie mille Michela, buongiorno.
Ciao Jacopo e benvenuto. Abbiamo concluso il precedente podcast con te sul tema della fiducia nella relazione educativa, accennando ad un ostacolo che può compromettere la nostra intenzione di fiducia, che è la paura. Sappiamo che i bambini per credere in se stessi hanno bisogno di adulti che prima hanno creduto in loro, ma che cosa succede quando un adulto che vorrebbe dare fiducia si accorge di non riuscirci e sensazioni come ansia, paura e insicurezza prendono il sopravvento? Quali possono essere i passaggi secondo te per sbloccarsi?
Credo che ci sono tanti strumenti, dipende dal livello di paura che hai, che ti possono aiutare. E chiedere aiuto a qualcun altro all'esterno può essere d'aiuto. E ci sono tanti professionisti che possono aiutare in questo e io non sono uno di questi. Quindi non credo di avere la risposta giusta. Posso portare un'esperienza personale. Però se uno ne parla con lo psicoterapeuta più vicino a casa sua, magari può essere d'aiuto, perché la psicoterapia non è solo quella per chi ha disturbi ossessivi compulsivi o disturbi di personalità o psicosi varie e così via. Nel senso, non c'è da stigmatizzare il confronto con uno psicoterapeuta. E anche per delle cose che possono sembrare banali per qualcuno, in realtà per altre sono difficili. Se è difficile, chiedi consiglio.
Ottimo suggerimento, intanto. Già, chiedi aiuto.
Quindi chiedi aiuto. Dopodiché posso portare un po' l'esperienza mia personale, però tutti quelli con cui mi confronto mi riportano questo feedback, che io sono liquido un po' come l'acqua davanti ad un ostacolo, quindi ogni tanto ho queste paure anch'io, però durano tra i 2 secondi e i 3 secondi. Quindi quando ci sono le riconosco e agisco subito. Quello che faccio sono esercizi di respirazione, ma non servono grandi esercizi complessi di respirazione, però già semplicemente ascoltando il proprio respiro e prendere qualche respiro è cosa buona e giusta. Poi ci sono mille modi per respirare, però fermatevi un attimo, respirate un attimo e capisci se quella paura ti sta limitando invece un'opportunità. E spesso limita un'opportunità e spesso serve semplicemente ricalibrarsi e mettersi sulla propria centratura. Quando mi capita, io pratico degli esercizi di respirazione e mi ricordo che alle scuole elementari io avevo paura di chiedere dei consigli, perché sono dislessico. Mio padre scrive un articolo di giornale al giorno, ha pubblicato più libri di quanti sono i miei anni di età, quindi puoi ben capire quando la tua maestra dice, quando reciti una poesia, tuo padre si vergognerebbe in questo momento ascoltandoti, capito? Me lo diceva la prima volta e vabbè, la seconda volta diceva vabbè, ma mio padre gli vado bene così. Quella è la libertà dei genitori, che è stata una fortuna non indifferente per la mia dislessia, perché mi sono concentrato sulle cose dove riuscivo bene e non sulle cose dove non riuscivo e dove riuscivo male. E quindi avevo un po' quella paura. Poi quando scopri che il mondo esterno ti accoglie, perché devo avere paura? Lo faccio leggere a mio padre, quello che si vergognerebbe di me secondo la mia mail. Quando sblocchi questa cosa, lo provi un po' di volte, poi secondo me diventi liquido. quindi quando ero piccolo ne avevo tante di queste paure, poi ho scoperto che è davvero così semplice. Quindi prima lo fai è meglio, prima ti dai quella fiducia in te stesso che ti apri verso il mondo. Ma ora stiamo aprendo un argomento troppo ampio,
veramente ampissimo, però grazie intanto, perché i due suggerimenti, seppur dici di forse non essere la persona più adatta, però risuonano anche molto nella mia esperienza, sicuramente quello del respiro. E anzi, ci sono anche proprio delle tecniche di respiro che ti possono accompagnare nel farlo. Ma posso chiederti, Jacopo, perché secondo me qui il tema della fiducia c'entra, poi magari mi sbaglio, ma perché hai iniziato a non andare più a scuola a 8-9 anni?
Sì, perché c'era un mondo bellissimo da esplorare, da guardare fuori dalla scuola. Sono riuscito sempre a cavarmela, non ho mai perso un anno. Io sono un ciclista e il ciclismo ti porta a esplorare cosa c'è intorno a te.
La scuola non ti permetteva di esplorare davvero quello che tu stavi cercando di esplorare?
Esatto. Io giravo per i paesini intorno al mio, magari in bicicletta, conoscevo commercianti, aiutavo i commercianti, li facilitavo in alcune commesse, potevano contare su di me e gli risolvevo piccoli problemi e così via.
Senti, ma tu hai scritto anche delle righe di codice quando eri così bambino, oltre ad andare in bicicletta ti piaceva anche esplorare il mondo digitale o sbaglio?
Sì. Mi piaceva esplorare e basta. La bicicletta è uno dei modi con cui ho esplorato tantissimo e la bicicletta ti dà tanto perché ti allena ad essere bilanciato, perché se fai 50 km ad andare devi sapere che devi fare 50 km a tornare e devi essere responsabile di quei 50 km di ritorno, perché non è che puoi chiamare qualcuno e dici mi vieni a prendere. E poi mi sono affacciato alle materie più scientifiche, mi sono affacciato alla programmazione, ho iniziato a programmare perché mio fratello Mario il primo programmava e quindi per emulare il fratello maggiore ho iniziato a programmare. Mi è piaciuto, ho iniziato a fare siti e poi ho fatto tante altre cose pensando di volerla fare per tutta la vita. Ogni volta che ho iniziato a fare qualcosa ho pensato di farla per tutta la vita. E poi quella passione mi ha portato a scoprire nuove cose e ora ho capito che ogni passione ti porta a scoprire nuove cose dove tu ti dedichi al 100%. E poi tutta questa grande moltiplicazione di passioni ti porta semplicemente profondamente indietro a comprendere qual è la tua vocazione. Nel senso, pensavo di fare il programmatore per tutta la vita, poi pensavo di fare il grafico per tutta la vita, pensavo di fare il montatore video, poi pensavo di fare il videomaker, poi pensavo di fare il produttore, poi pensavo di fare il consulente di marketing. Tutte queste cose le ho fatte, nel senso ho prodotto 50 video musicali e così via. Quindi portate al massimo di quella che era la mia passione, ok, fin quando mi ha portato a scoprire qualcosa che ha superato la precedente, e poi tutte queste le guardi dopo anni di libertà nello sperimentare e capisci che in fondo fai le stesse cose. Tutto c'ha un filo conduttore che le stesse cose di quel bambino di 4 anni, di 5 anni, di 6 che allaccia i lacci ai compagni di classe, che dà il tempo per uscire da scuola a tutti i compagni di classe perché era quello che sapeva leggere l'orologio, che aiuta i commercianti nel risolvere i vari problemi, che aiuta gli amici, i compagni di classe a risolvere i disguidi quando si buca il pallone e così via. Poi capisci che sembra che hai fatto così tanto, così lontano, in realtà ti riconduci sempre di più alla tua vocazione più profonda, che in realtà ti ricorda quando avevi 4, 5, 6 anni.
Fantastico questa immagine, un tutt'uno. Ora, prima, adesso, dopo, domani, sta tutto insieme in un unico... Sì, mi dà questa è la sensazione che mi dà ascoltarti.
E l'ho capito non pensando di fare una cosa per tutta la vita e obbligandomi a farla per tutta la vita. Questo credo sia un tema fondamentale per conoscersi, per esplorarsi.
Sì, davvero ascoltandoti mi ritorna quell'aggettivo che hai usato all'inizio, liquido. Liquido, non rigido, fluido, una vita che scorre. E se proviamo a immaginare una scuola basata sulla fiducia, dove c'è forse uno spazio anche per questi ingredienti di esplorazione e di compiti di realtà, oggi alcuni insegnanti stanno provando a fare la differenza nella scuola, ad aprirla, a rendere i bambini i veri protagonisti dell'esperienza scolastica. Sarebbe veramente bello immaginarcela così. Secondo te quali primi passi potrebbe fare un insegnante che ci sta ascoltando e dice sì, vorrei proprio consegnare questa fiducia ai miei ragazzi, ai miei alunni, ai miei bambini per aiutarli a scoprire i loro talenti? Ecco, cosa potrebbe iniziare a fare?
forse fai domande estremamente complesse, per non avermele anticipate, Michela, ti considero davvero una brutta persona.
Grazie, lo ritengo un complimento.
Grazie mille.
È la fiducia che mi ha spinto così a fare queste domande.
Ti ringrazio. Credo che un primo esercizio possa essere guardare la fotografia della propria classe e chiedersi a quali ragazzi non stai dando sufficientemente fiducia. Perché è normale, se ci sono due ragazzi a uno gli dai più fiducia e uno meno. È normale. Tutto è così. Se c'hai due persone che collaborano con te, uno performa meglio e uno peggio. Ma è normale, è chiaro, se compari nella comparazione c'è un giudizio che dovrebbe essere tolto in questo caso, questo giudizio. Però comparando, allora mi chiedo a chi stai dando un po' meno fiducia e perché gli stai dando meno fiducia. Se c'hai delle assumption che diventano dei pregiudizi e ti chiedi come puoi metterli in discussione, se ci sono altre ipotesi. E un'altra cosa, magari aiutando e facilitando i ragazzi non a fare solo quello che sembra che sappiano fare, nel senso non dicendogli che sono proprio bravi a fare quello che sono bravi a fare, ma facendoli esplorare un po' di più. Noi siamo nati per esplorare. Siamo nati per esplorare, interiorizzare, condividere e farlo il più velocemente possibile. Rischiamo di inculcare ai ragazzi a 7-8 anni che non sanno fare delle cose o che sanno fare delle cose. Quindi
è tutta una questione dove uno setta lo standard mentalmente, no? Quel pregiudizio, forse anche un piccolo viaggio interiore di onestà con se stessi.
Certo. E quindi settarsi delle aspettative è una cosa che può generare dei danni anche molto durevoli. I maestri le sanno queste cose, le sanno e hanno non bisogno di ascoltarle da me, ma a provare ad applicarle e a superare, a respirare, respirando a superare quelle loro paure. Quindi quello che possiamo consigliargli è fare degli esercizi insieme nel visualizzare la classe e dire come posso dare più fiducia a chi proprio non gliela riesco a dare quella fiducia, come posso generare più eventi casuali positivi, perché il talento è qualcosa di distribuito in modo equo, Michela, in giro per il mondo, le opportunità no. E quindi i maestri e i professori cosa dovrebbero fare? Dovrebbero generare più eventi casuali positivi, perché se un talento incontra un talento casuale negativo, sta lì, frena, sta fermo. Se incontro un evento casuale positivo, ha la possibilità di raddoppiare. Gliene offri 10 e tra le 10 ne trovi 2 su cui è capace, però gliene devi offrire 10, devi dare fiducia nell'offrirne 10, non devi dargliene 2 e dire non è andato, vabbè, ma basta.
Credo che la fatica grande sia riuscire a farlo dentro una struttura istituzionale che invece non è per niente liquida e flessibile, ma è molto rigida. Invece tu con Fondazione Homo Ex Machina hai proprio messo in piedi delle opportunità per questi ragazzi, proprio basate sulla fiducia e sull'occasione che loro possono avere per tirar fuori i loro talenti. Ci puoi raccontare così semplicemente, brevemente, un esempio significativo di queste opportunità che offri?
Sì, con Fondazione Ex Machina quest'anno abbiamo cofondato Aurora. E Aurora è il voler mettere insieme tutte quelle che sono buone pratiche metodologiche sull'imprenditorialità giovanile. Mettere insieme da chi? Da 30 organizzazioni che si occupano di imprenditorialità giovanile da 100 anni, chi se ne occupa da 100, chi da 40, chi da 20 anni, e sono lungo il Mediterraneo e lungo tutta Europa. Fondazione Homo Ex Machina l'abbiamo cofondata qualche annetto fa per creare programmi di orientamento e formazione per Under 25, così che abbiamo costruito Summer School per bambini dai 6 ai 10 anni su come rafforzare la loro struttura emotiva. E così che abbiamo costruito contest per ispirare e far conquistare nuovi punti di riferimento per ragazzi dai 6 ai 18 anni. È così che abbiamo costruito programmi di mentorship bidirezionale e trasversale su temi lontani dai ragazzi per ragazzi tra i 15 e i 25 anni. Allora abbiamo detto, uniamo le nostre competenze a tante sorelle, cugine, fondazioni che sono in giro per l'Europa e lungo il Mediterraneo, facciamo un programma unito e unico che si chiama Aurora e facciamolo dedicato ai ragazzi under 20 e facciamolo con l'obiettivo di allenarli a valicare nuovi limiti in modo continuo, prendendo scelte lungimiranti in modo frequente. Scelte lungimiranti vuol dire scelte durevoli e proprio per questo abbiamo deciso di farlo per gli under 20, perché quando hai 16, 17, 18, 19, 20 anni prendi le scelte più durevoli per la tua vita, le prendi in modo frequente e sono le prime grandi scelte della tua vita. Quindi è il contesto naturale dove allenarti a fare questo. E come li alleniamo questi ragazzi? Offriamogli un'opportunità, creiamogli un contesto che non è rigido come magari un'istituzione accademica, dove ci sono gli esami e dove c'è il training. Il training vuol dire che devi fare matematica 1, matematica 2, matematica 3. Invece da noi c'è il tutoring. Ci interessa che esca fuori Michela ed esca il 100% di Michela. E come generiamo opportunità casuali positive a Michela di 19 anni? E lo facciamo perché mettiamo in connessione Michela con 500 leader di industria che sono in giro per il mondo. Noi li chiamiamo wizard. Per il 60% provengono dalle industrie d'avanguardia. Le industrie d'avanguardia sono quelle che creeranno qualcosa di dirompente nella nostra società tra 10 anni o più. Ne faccio alcuni esempi: brain computer interface, smart dust, esoscheletri, stampa di tessuti organici, aerei che volano da soli. Il 20% di questi leader di industria invece provengono dalle industrie attuali e l'altro 20% ha filosofia e management, professionisti che allenano i ragazzi di Aurora a definire ipotesi, a validarle, ad allenare il pensiero critico, a creare team e a creare la fiducia all'interno di un team, a costruire un prodotto e a guidarlo al mercato. Il confronto con i wizard è un confronto che ha l'obiettivo di allenare la plasticità del cervello dei ragazzi. E poi diamo 10.000 euro a fondo perduto per fare esperienze che noi definiamo trasformative, per fare tutte quelle esperienze che fai a 40 e dici averle fatte a 20, ma a 20 anni nessuno mi dava 10.000 euro e nessuno mi dava la libertà di farle, di sperimentare. Che sia la creazione di un piccolo prodotto o che sia di un'esperienza che mira ad aumentare la tua consapevolezza. E poi offriamo un programma di coaching su 3 anni, dove trimestralmente ci assicuriamo che i ragazzi crescano bilanciando le loro sfide con le loro competenze. Così da evitare che si annoino se hanno troppe competenze rispetto alle sfide o che vadano in burnout se hanno troppe sfide rispetto alle competenze. Il nostro obiettivo è che siano nel flow. Ma qualsiasi cosa facciano gli estetisti, gli esteti o il primo violino alla Scala o quelli che lanciano lo shuttle nello spazio. Sono loro, oggi fanno il violino, domani lanciano lo shuttle. Non possiamo avere la pretesa di dire fai questo, fai questo, fai questo. Possiamo avere l'ambizione di farli crescere nel flow e di generargli opportunità che in alcuni casi loro coglieranno. Questa è Aurora. E per accedere ad Aurora, dato che non crediamo nella selezione, però abbiamo delle risorse limitate, abbiamo capito che possiamo sostenere con questo programma 100 ragazzi là. E per individuare questi ragazzi abbiamo costruito un processo di selezione / formazione che si chiama Aurora Experience. L'Aurora Experience si compone di 3 grandi sfide, sono 3 prove pratiche, proprio per aumentare la consapevolezza dei candidati, aumentare la loro capacità di allenarsi a conquistare nuovi punti di riferimento. Ma questo lo facciamo solo perché crediamo che per rendere qualcuno autonomo lo devi abilitare anche a rigenerarsi in modo continuo. E quindi facilitiamo l'accesso agli strumenti che servono poi a rigenerarti in modo continuo.
Fantastico, che ricchezza. Non che io voglia tornare indietro negli anni, ma se mi dovesse capitare così accidentalmente di incontrare una macchina del tempo mi piacerebbe partecipare a uno di questi programmi di sicuro, perché credo che davvero sia un'opportunità enorme per questi ragazzi per fare dei passi grandi che raramente la vita in un'unica situazione ti offre l'occasione di sperimentarti. Senti, chiudiamo con un piccolissimo suggerimento che possiamo dare a un genitore che ci sta ascoltando e che da domani mattina vuole mettere in pratica un pochettino più di fiducia. Si sveglia e dice: ok, una piccola azione che posso fare per mettere un po' più di fiducia nella mia vita di genitore, quindi in relazione con i miei figli.
Mi rifaccio al suggerimento che abbiamo dato agli insegnanti, però se vogliamo aggiungere qualcosa al suggerimento dato agli insegnanti, io semplicemente ci passerei del tempo in più, del tempo di qualità, del tempo nelle loro attività, non nelle attività che ho detto io di fare, nelle loro attività, e indagherei su quali sono le loro attività e proverei a domandarmi come abilitarlo a nuove attività che lui vuole sperimentare, che non siano frutto delle mie aspettative.
Grazie Jacopo per aver tracciato con noi una rotta per navigare con fiducia nel complesso mondo dell'educazione.
Grazie mille Michela.
E poi se vogliamo scoprire le opportunità che offri ai giovani per esprimersi nei loro talenti, consegnandogli la tua fiducia con iniziative come Aurora, appunto, che hai descritto, oppure Tecnopia, dove, citando una frase dal tuo sito, dici: il percorso predefinito non esiste, ognuno ha un talento da coltivare e la nostra missione è fornire tutti gli strumenti, le opportunità, gli incontri per farlo germogliare. Ecco, il sito dove puoi trovare tutto questo è www.medium.com/texma, scritto HEXMA. E allora, che dire, buona fiduciosa navigazione.
Grazie Michela.
Potete continuare ad esplorare insieme a noi gli orizzonti della relazione educativa con i prossimi episodi su www.edunauta.it. Un progetto di Generous Foundation, post produzione audio di Era Zero.